Sia lodato Gesù Cristo. Stamattina nella prima messa, quando abbiamo cominciato il canto iniziale, c'erano molte persone anziane, come solitamente avviene la domenica quella messa. Quando abbiamo fatto il canto iniziale, dicevo, cantavano tutte, molte erano donne, cantavano tutte quasi a squarciagola il bellissimo inno mariano dell'Aurora. E devo dire che ogni tanto cantavo anch'io, evidentemente, ma ogni tanto mi commuovevo per il fervore che c'era durante la celebrazione. Adesso che la giornata è finita e siamo ben stanchi, mi commuovo ancora di vedere che c'è qualcuno che non fa finire questa giornata di festa grande, la solennità dell'Assunta, senza la partecipazione alla messa. E quindi veramente questo per voi è un punto di lode, che questa giornata dedicata all'Assunzione al Cielo di Maria non l'avete fatta trascorrere senza la partecipazione all'Eucaristia. Stamattina anche mi sono fermato, ma è successo alla messa delle 10, un fatto curioso, mi sono fermato come al solito a dire che oggi è la festa dell'Assunta, non di Ferragosto, no? C'era un vecchietto che dopo che abbiamo cantato Bella Regina ai piedi della Madonna si è avvicinato, mi ha baciato, abbracciato, buon Ferragosto Don Chico. Ecco, quindi a che cosa ha servito insistere? Non lo so, però è un mio pallino fisso questo, un chiodo fisso, che dobbiamo riprenderci le nostre feste. Voi vedete tranquillamente, il Natale è diventato una cosa commerciale, panettoni, regali, Pasqua lo sta diventando perché adesso vendono conigli e quant'altro. L'Assunta non è più l'Assunta, ma è Ferragosto, come facevano i pagani prima del cristianesimo. E così stiamo togliendo tutte le connotazioni cristiane, non ultimo il fatto che tante feste di precetto non sono più. San Pietro e Paolo, per esempio, era un giorno festivo, Corpus Domini era un giorno festivo, l'Ascensione è giorno festivo. E guardate che nazioni meno cristiane della nostra, come la Francia, per esempio, le ha conservate. Ecco, tuttavia, diciamo, partiamo dal fatto che noi ci siamo, e non ci siamo così perché era da fare, ma ci siamo con convinzione in questa grandissima festa della Madonna. Alcuni chiamano questa festa, penso a motivo, e lo spieghiamo subito, la Pasqua di Maria. Se questa festa è la Pasqua di Maria, possiamo fare il parallelo soltanto con la Pasqua di Gesù. E infatti questa festa ci dice una cosa importantissima, che in paradiso col corpo sono soltanto Gesù risorto dopo l'ascensione e Maria Santissima dal momento dell'assunzione. La festa di oggi infatti, e guardate, questa è anche una delle cose che mi interessa molto, che noi capiamo cosa stiamo celebrando, la festa di oggi ci dice che per Maria è stata fatta una grandissima eccezione. Per la Madonna Santissima non c'è quel corso normale delle cose che c'è per tutti. Non lo è stato così all'inizio, nel concepimento, e non è così al termine della sua vita. Nel concepimento, Maria viene concepita normalmente da una coppia di sposi anziani, Sant'Anna e San Gioacchino, ma il Signore fa un dono, che è quello di togliere dalla strada di Maria il peccato originale, come noi diciamo, Maria Immacolata, concepita senza il peccato originale. È l'inizio della vita di Maria, perché, e mi dispiace per le signore presenti, anche per le signorine, noi siamo più vecchi di 9 mesi rispetto alla nostra nascita. Noi non siamo nati il giorno che siamo stati partoriti, noi siamo nati 9 mesi prima, siamo ben più vecchi di quello che l'anagrafe canta. Dunque Maria comincia la sua vita con un dono che è il dono di Dio, che la preserva dal peccato originale. Al termine della vita ancora un dono, e qual è? Quello di differenziarsi da noi. Cosa succede per noi? Noi moriamo normalmente al termine della nostra vita, e questo mi dà occasione per dire che la nostra vita non è in mano nostra, e che tutto quello che noi facciamo stendendo le mani per toccare la vita è crimine. E crimine è tutto quello che riguarda la vita al momento del concepimento, al momento della crescita, ed è crimine tutto quello che riguarda la fine della vita, come l'eutanasia e l'organizzazione di una morte assistita, così si chiama, o morte dolce. Il corso della vostra vita è nelle mani di Dio. Nessuno di noi ha fatto domanda per esistere, nessuno di noi ha chiesto al Signore fammi nascere. Questo è venuto perché era scritto nel cuore di Dio. Nessuno di noi può mettere fine alla sua vita, e nessun uomo ha questa autorità, perché questa è l'autorità che ha soltanto Dio. Quando noi moriamo, il nostro corpo viene dato al sepolcro, viene dato alla tomba, la nostra anima viene giudicata da Dio. E allora è il paradiso o l'inferno? Speriamo di no. Con questo, che noi ci esprimiamo evidentemente in termini umani, diciamo Dio manda in paradiso, Dio manda all'inferno. In realtà non è così. Dio rispetta le tue scelte. Se tu vivi nell'amore con il Signore, se tu vivi nella comunione con Dio, in grazia di Dio si dice, chiaramente morendo così Dio rispetta la tua decisione di amore per Lui. Ecco il paradiso. Ma se tu ti allontani da Lui, nella tua vita vivi lontano dagli insegnamenti che il Signore ha dato, il Signore ugualmente ti rispetta. Lo fa nella sua eccelsa e somma giustizia, ma ti rispetta. Ti rispetta nel rifiuto che tu hai di Lui, della sua legge, del suo Vangelo. Ecco l'inferno. Dunque, questo momento della morte, che è un momento tremendo che noi temiamo, perché dopo il nostro concepimento è l'unico momento che realmente ci divide. Nel concepimento i nostri genitori fanno in modo che inizi la vita fisica, Dio dall'anima. Nella morte l'anima e il corpo si dividono. Abbiamo detto l'anima al giudizio e il corpo alla terra. Per Maria non è stato così, perché per Maria il Signore ha voluto che subito ci fosse la glorificazione anche corporea. Per la Madonna Santissima non c'è stata la corruzione del sepolcro, lo canteremo tra qualche istante nel prefazio. Perché questo? Perché Maria ci ha dato Gesù che ha vinto la morte, di modo che la Madonna che ci ha dato l'autore di questa vittoria, di Gesù che ha vinto la morte con la sua Pasqua, non poteva essere sottomessa alla decomposizione del sepolcro. Quel corpo virginale, quel corpo immacolato che non ha mai conosciuto il peccato, non poteva sottostare alle leggi del peccato. Nella Bibbia noi leggiamo infatti che la morte Dio non la voleva. La morte è entrata nella storia dell'uomo come ricompensa del peccato. E allora Maria è già adesso in cielo. In cielo, come dicevo, col corpo ci sono soltanto Gesù risorto e la Madonna. E questa umanità che Gesù ha preso da Maria e che è risorta nella Pasqua, come l'umanità di Maria portata in cielo nell'Assunzione, rendono Gesù e Maria avvocati nostri. Perché? Perché Dio vede la loro umanità. Dio Padre e lo Spirito Santo sono purissimi spiriti, non hanno corpo. Gesù e la Madonna ricordano a Dio che c'è un'umanità, che ci siamo noi. E guardate come fa bene le cose Dio, no? Un uomo e una donna. Come all'inizio la creazione è venuta così, con Adamo e con Eva, che poi hanno peccato, si sono allontanati da Dio, così nella redenzione di nuovo un uomo e una donna ristabiliscono quella santità che Dio avrebbe voluto dall'inizio. E per noi cosa sarà? Per noi sarà questa stessa risurrezione di Maria uguale. questa glorificazione corporea, ma il giorno del giudizio universale. Perché vedete, noi raccontiamo soltanto metà della storia, o meglio, ci fa soffrire metà della storia, cioè la morte. Ma non è soltanto la nostra vita sulla terra delimitata, piccola, corta, anche la morte è così. Perché io sì, vivo qui sulla terra 70, 80, anche 100 anni, se volete, ve li auguro di cuore, e poi muoio, ma anche la morte andrà dal giorno che io muoio fino al giorno del giudizio universale, fino al giorno nel quale risorgerò. Neanche la morte è per sempre ci sarà la vita. E Maria, come benissimo diceva la seconda lettura, diventa la capocordata di questa umanità. San Paolo diceva, prima Cristo e poi in ordine tutti gli altri. Se c'è un ordine, Maria non può essere che la prima. Di modo che Gesù è risorto, la Madonna Santissima ugualmente ha questa glorificazione corporea e poi nel giorno del giudizio seguiremo tutti noi che abbiamo camminato nella fede e che speriamo saremo con il Signore per sempre in paradiso. Mi raccontava, se non sbaglio l'anno scorso, uno dei nostri ragazzi che la professoressa di filosofia al C8, così facciamo qualche nome e qualche cognome, tentando di fare secondo lei storia del cristianesimo o qualcosa del genere, raccontava delle balle dei cristiani, esprimendosi in termini anche poco letterari, dicendo che la Madonna è stata concepita senza peccato originale nel 1854 e la Madonna assunta in cielo nel 1950. Voi ditemi se noi dobbiamo mandare i nostri ragazzi a sentire queste asinate. Il dogma riconosciuto e proclamato presuppone un cammino di secoli. È vero che Pio XII ha riconosciuto il dogma dell'Assunzione nel 1950, ma voi non so se sapete che questa festa dell'Assunzione, che in Oriente era chiamata Dormizione di Maria, risale al V secolo, e il V secolo è quello che va dall'anno 400 all'anno 500, cioè 1600 anni che noi come popolo cristiano facciamo questa festa, la festa dell'Assunzione. E se la devo dire tutta, noi come sardi abbiamo avuto la dominazione bizantina, facciamo parte proprio di questo Oriente che da subito ha celebrato questo momento, il momento della Dormizione di Maria come il momento della risurrezione della Madonna Santissima. In realtà Pio XII, quando ha definito il dogma, non ci ha detto se la Madonna effettivamente è morta o se la Madonna sia stata assunta al cielo in un sonno estatico. Ha lasciato liberi noi cattolici di credere o l'una cosa o l'altra. Le due cose non si contraddicono. La Madonna può essere morta e poi è stata risuscitata. A Gerusalemme c'è il suo sepolcro vuoto. Vuol dire che ha seguito anche quello che è stato il percorso di Gesù, che è morto ed è risuscitato. Ma anche l'altra ipotesi teologicamente si può sostenere. Come abbiamo detto prima, il Signore ha fatto una grazia spettacolare, bellissima, alla Madonna Santissima, impedendo la sua morte e portandola subito in cielo, in questo sonno estatico che appunto noi rappresentiamo con l'assunta dormiente, con la Madonna coricata. Dette queste cose si potrebbe anche finire, mi mancano solo tre pensieri. E i tre pensieri sono questi. Un cristiano, un cattolico come voi potrebbe dire, sì, ma la festa dell'assunta che cosa mi insegna? Cioè, io vado in chiesa il giorno dell'assunta, cosa imparo per la mia vita? Perché noi non celebriamo mai cose che restano aeree, evanescenti. Noi celebriamo sempre qualcosa che ci tocca da vicino. I misteri sacri che noi celebriamo cambiano la nostra vita. Allora, primo pensiero è questo. Il primo pensiero è che noi dobbiamo pensare di più al cielo. La nostra destinazione non è questa terra. La nostra destinazione è il paradiso. Ma il paradiso noi dobbiamo meritarlo con le opere buone, con l'impegno della fede, con la preghiera, con i sacramenti, come ho detto prima, camminando nell'amicizia col Signore. Primo insegnamento è questo. Secondo insegnamento è il corpo. Noi risorgeremo come? Con questo corpo che abbiamo. Con questo corpo glorioso però, trasformato nella luce della risurrezione. Dice San Paolo, il nostro corpo è tempio dello Spirito Santo. Adesso si usa molto deturpare il corpo, con piercing, con tatuaggi, con dei vizi, per esempio dal punto di vista morale, sessuale, oppure anche con la droga, con l'alcol. Deturpare il corpo significa guastare il tempio di Dio. Questo tempio con il quale io risorgerò. Un cristiano che dicesse, ah, io penso all'anima, il corpo poi non serve, non è un cristiano che pensa correttamente, perché il nostro corpo Gesù l'ha assunto nel grembo di Maria. Gesù è stato un piccolo bambino nel grembo della madre, un fanciullo, un ragazzo, un giovane, un adulto. Così il nostro corpo ha una dignità immensa. Io ci penso sempre, per esempio, quando penso al modo di vestire. Il modo di vestire deve essere un modo consono, un modo che manifesta che io ho capito che il mio corpo ha la dignità. Ma se voi cominciate a vedere, come capita anche qui in chiesa, che si cerca di tirare giù perché non copre, su perché è corto, maniche niente, o al mare ancora peggio, questo non è conservare la dignità di un corpo che è esattamente il corpo uguale a quello di Maria, uguale a quello di Gesù. E terza cosa, vivere da figli della Madonna. Ci sono tre parole della Madonna che noi conosciamo. La prima è Fiat. Quando l'angelo dice, Maria, Dio vuole che tu faccia così, la Madonna dice, eccomi, Fiat. Proviamo anche noi a dire sempre sì al Signore, a dirgli sì, faccio quello che tu vuoi, faccio come tu vuoi. La seconda parola l'abbiamo sentita nel Vangelo di oggi, Magnificat. Ringraziare Dio per quello che Dio mi dà, per quello che Dio fa nella mia vita, soprattutto dal punto di vista spirituale. La terza parola è quella che Gesù dice, che la Madonna dice ai servi delle nozze di Cana: fate sempre quello che Gesù vi dirà. Allora l'osservanza dei comandamenti, l'impegno nella testimonianza cristiana, queste realtà fanno in modo che noi viviamo la nostra vita realmente come cristiani, ma anche come mariani. Stamattina alla prima messa e anche ieri sera mi sono un po' divertito. Ho detto alle mamme che erano presenti, sollevate la mano, tutte le mamme hanno sollevato la mano, ma molte. E io ho detto, sapete cosa fanno le mamme, vero, per il loro compleanno, per il loro onomastico, per le loro feste? Sapete cosa fanno? Preparano la festa agli altri, perché nessuno la prepara a loro, no? Quindi, è il mio compleanno, dice una mamma, beh, li invito tutti a pranzo, nuore, generi, figli, figlie, cugini, eh. La Madonna anche fa così, sapete, oggi è la sua festa e non stiamo noi qui a fare un regalo a lei, è lei che farà regali a noi, e sono le grazie che noi oggi chiediamo per la nostra vita spirituale e materiale. Quindi chiediamo con fervore grazie alla Madonna Assunta, che dal cielo oggi le sparge con abbondanza sulla Chiesa, su di noi, sulle nostre famiglie e sul mondo intero. Sia lodato Gesù Cristo.